come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Eccoci qui, gentili ascoltatori, 18:38 minuti, numeri di telefono per chiamarci in diretta, come sapete, il numero verde per le telefonate 800 24 00 24, gli sms al 349 238 6666, la zanzara @radio24.it per le vostre mail. Andiamo subito ai titoli dei telegiornali andati in onda alle 18:30 TG2.
Dichiara colpevole di tutto Joseph Fritz, l'austriaco che ha segregato e violentato la figlia per 24 anni. Ho cambiato idea, ha detto dopo la sua testimonianza in video. A Modica, catturato il branco che ha ridotto in fin di vita la turista tedesca. A Parma, un bambino azzannato dal cane della zia. Non è grave. Luigi De Magistris è indagato per abuso di ufficio dalla Procura di Roma. Oggi l'annuncio della candidatura alle europee con Di Pietro. Mancino, via per sempre dalla magistratura chi si candida. All'Opera di Roma, Riccardo Muti porta in scena Ifigenia Inaulide, capolavoro di Gluck. Lunghi applausi per il maestro che ha diretto alla presenza del capo dello Stato.
Allora, avete sentito Nicola Mancino, vicepresidente del CSM, dire via dalla magistratura chi si candida, ed è una novità assoluta, bisogna che sia scritto da qualche parte per legge naturalmente, perché altrimenti resta una questione di volontà personale, resta cioè affidato al singolo. Sono diversi i casi, come sapete, di persone che hanno lasciato la magistratura temporaneamente mettendosi in aspettativa, successivamente hanno fatto politica e poi sono tornate a fare i magistrati. Sentiamo i titoli di Studio Aperto.
Stupro, incesto, segregazione, ma anche omicidio e riduzione di schiavitù. Joseph Fritz ammette tutte le colpe. Dopo aver visto al processo il video della figlia che ha sequestrato e seviziato per 24 anni, piange e confessa: sono pentito. La vittima era in aula in incognito. Domani il verdetto. Emergenza cani, nuova aggressione a Parma. Un bambino di 7 anni è azzannato alla testa e al volto dal cane della zia. Non è grave. A Scicli continua la caccia al branco che ha ucciso un bimbo e ferito una turista. Il sindaco di Modica ordina: abbatteteli, gli animalisti insorgono. Tensione all'Università di Roma La Sapienza. Carica e tafferugli tra giovani e forze dell'ordine. Lancio di scarpe e sassi. Un agente è rimasto ferito. L'onda della protesta è tornata, annunciano i movimenti studenteschi. Un minore ruba gioielli e bancomat alla mamma per scommettere. Un altro ammette di essere schiavo dei giochi d'azzardo. Viaggio di Studio Aperto nel mondo dei minori che perdono migliaia di euro. Un'emergenza che conta 100.
Eccoci qui alle 18:40. Sorvoliamo sugli ultimi titoli di Studio Aperto e vi ricordo il numero per intervenire, che è 800 24 00 24. La prima domanda che vi pongo, su cui spero numerosissimi gli interventi, è questa: è giusto o no che chi si candida da magistrato lasci per sempre la magistratura? Questa mattina, durante la trasmissione del Mattino 24 Mattino condotta da Alessandro Milan, è intervenuto Antonio Di Pietro, che ha detto: De Magistris, l'ex PM, come sapete, delle inchieste Why Not, Poseidon, eccetera eccetera, si dimetterà per sempre dalla magistratura.
Anche lui, come me, pensa che la strada sia una strada senza ritorno, quello che una volta si passa in politica, da quando da magistrato si passa in politica. L'ho fatto io, lo farà anche lui. Anche lui con l'amarezza nel cuore, perché faceva e ha fatto un lavoro che di cui era, dava tutto se stesso, e come si dice, quando uno fa il proprio dovere ne deve pagare le conseguenze. In Italia purtroppo questa è l'amarezza, perché alla fine in tutti questi anni è venuto fuori che la colpa è che di chi scopre i delinquenti e non di chi delinque.
E questo Di Pietro, vabbè, alla fine con le sue valutazioni, le indagini bloccate dai poteri eccetera eccetera. E poche ore dopo la conferenza stampa di De Magistris, in cui naturalmente c'è un collegamento molto stretto tra i due, come evidente, lascio per sempre la magistratura.
Nel momento in cui sarò eletto, ma anche se non dovessi essere eletto, lascio la magistratura per sempre, un impegno politico, costruire un progetto per il paese insieme alla parte migliore della società civile.
Però, e c'è un però grosso come una casa a questo punto, perché è una questione che riguarda tutta diciamo la filosofia di Di Pietro. Pochi minuti fa arriva la notizia, già l'avete sentita in qualche titolo dei telegiornali: l'ex PM di Catanzaro Luigi De Magistris è indagato a Roma per le ipotesi di reato di concorso in abuso d'ufficio e interruzione di pubblico servizio in relazione all'inchiesta avviata lo scorso dicembre dalla Procura Generale di Catanzaro. Ora, a mio parere, naturalmente, perché bisogna essere garantisti anche con chi magari non condividi le tue idee, Luigi De Magistris è assolutamente innocente fino all'ultimissimo grado di giudizio e ha tutta la possibilità e la libertà di candidarsi, anzi dovrebbe candidarsi assolutamente. Però questo contrasta un pochetto con tutta la filosofia di Di Pietro. Voglio solo ricordare che in Abruzzo, durante le elezioni, il più votato nelle primarie dell'Ulivo abruzzese, Di Matteo si chiamava, un ex assessore, a questo punto ex assessore, all'epoca assessore, un uomo molto influente, molto potente in Abruzzo, indagato per una questione di rifiuti, fu oggetto di una trattativa da parte di Di Pietro insieme al Partito Democratico. Alla fine Di Pietro ottenne che non fosse candidato. E De Magistris? Intanto sentiamo la fronda nel PDL sulla vicenda dei medici, sull'obbligo, secondo alcuni ci sarebbe questo obbligo, secondo altri no, di denunciare i clandestini quando vanno a farsi curare negli ospedali. Alessandra Mussolini.
Noi siamo contrari a che si ponga la fiducia sul DDL sicurezza, perché dobbiamo modificare la norma che obbliga i medici, ma non solo, anche gli insegnanti, a denunciare anche i bambini clandestini. Quindi da una parte tu li fai andare a scuola perché c'è l'obbligo di istruzione, dall'altra parte la maestra li denuncia. Questo è assurdo. Quindi in 101, perché si è aggiunto anche l'onorevole Gaetano Pecorella, noi siamo per una riflessione, modificare la norma. Non può andare così. È incivile,
dice la Mussolini. Ci sarebbero più di 100 deputati del PDL contro questa, tra Camera e Senato credo, contro questa norma. Pochi minuti fa Bossi ha detto il disegno di legge sulla sicurezza resta assolutamente così. Torniamo a Di Pietro, perché c'è un'ipotesi che ogni tanto torna fuori, che è quella della castrazione chimica. Un deputato della Lega dice: se uno vuole benefici carcerari, naturalmente chi è stato condannato per stupro eccetera eccetera deve sottoporsi alla castrazione chimica, argomento tirato fuori dalla Lega ogni volta che si parla di stupri. Di Pietro non è contrario.
Io credo che su base volontaria, quando si ha a che fare con persone come quel malato di austriaco lì che ha distrutto la figlia,
sì.
Io credo che su base volontaria anche questa può essere una soluzione, che non è una forbice, è semplicemente un modello chimico, affinché uno tra le tante soluzioni che può scegliere per evitare di essere recidivo ci sia anche questo.
Beh, non è una forbice, anche questo fa parte del linguaggio spettacolare di Di Pietro, non è che ti tagliano qualcosa con una forbice, ma è un farmaco. Insomma, fino a qui ci arrivavamo naturalmente. C'è una polemica molto forte montata nelle ultime ore sulla questione del preservativo, con un giallo anche perché alcune parole del Papa pronunciate nelle interviste sbobinate dai vari giornalisti al seguito del viaggio papale in Africa sono state poi cambiate dalla Santa Sede, non si capisce nemmeno perché, anzi per quello che riguarda una cosa si capisce: sulla modifica della parola preservativi in profilattici, perché preservativi, ha detto il Papa secondo la sbobbinatura, è profilattici, è invece comparso sul comunicato della Santa Sede. Francamente non capisco, ma ci sarà un motivo se si usa una parola piuttosto che un'altra. L'Unione Europea ha detto pochi minuti fa, il portavoce di un commissario europeo per l'esattezza, il preservativo è essenziale. Il Papa ieri aveva detto totalmente il contrario, cioè dire che il preservativo non è una soluzione, anzi in alcuni casi può aumentare il problema. Prendiamo la frase esatta mentre saluto Franco Grillini, che è presidente di GayNet, un'associazione di giornalisti gay. Grillini, buonasera.
Buonasera anche a voi.
Allora, la frase esatta su cui poi c'è un giallo pronunciata dal Papa, perché è quella della sbobbinatura, adesso naturalmente non la trovo come al solito, ma la devo trovare. Riguarda, non la trovo, vabbè, adesso la troverò. Grillini, come ci dia un suo giudizio su questa vicenda?
Beh, intanto che il Papa abbia usato la parola preservativo sia una cosa in contro del tibio, lo dimostrano le numerose testimonianze. Il Papa era in aereo, un aereo di Stato pagato dallo Stato italiano, è bene sottolinearlo, verso il viaggio in Africa, ed è stato ascoltato su una domanda precisa dei giornalisti, da diversi giornalisti lì presenti.
Sì, l'ho trovata, Grignini, l'ho trovata, allora leggiamola. Sì. Penso che la realtà più efficiente, più presente e più forte nella lotta contro l'AIDS sia proprio la Chiesa Cattolica, con le sue strutture, i suoi movimenti e comunità, e questo è correttissimo. Penso a Sant'Egidio, che fa tanto nella lotta contro l'AIDS, ai Camilliani, alle suore a disposizione dei malati. Non si può superare il problema dell'AIDS solo con i soldi, che pure sono necessari, se non c'è anima che sa applicare un aiuto. E va bene. E non si può superare questo dramma con la distribuzione di preservativi, che al contrario aumentano il problema. La soluzione può essere duplice: l'umanizzazione della sessualità e una vera amicizia verso le persone sofferenti, eccetera eccetera. Dunque, insomma, la frase della sbobbinatura è chiarissima: non si può superare questo dramma con la distribuzione dei preservativi, che al contrario aumentano il problema. Perché nel comunicato della Santa Sede preservativi viene sostituito con profilattici? Che ragione c'è secondo lei?
Perché la parola preservativo intanto significa chiaramente che è uno strumento di prevenzione, non solo per quanto riguarda le malattie a trasmissione sessuale, perché ultimamente il preservativo è soprattutto quello, identificato soprattutto con quello. Poi, se c'è il tempo, racconterò da buon bolognese una storia molto simpatica, perché a Bologna c'è stata per lungo tempo la principale nonché unica azienda di protezione profilattici dell'Italia. Invece la parola profilattico ha un significato più prudente, diciamo così, più raffinato, mentre la parola preservativo è sempre stata usata a livello popolare con un significato fortemente sessuale.
Ho capito, cioè se la parola preservativo è più di uso comune, diciamo.
È più di uso comune, è ritenuta più volgare, soprattutto ha un significato legato alla non tanto all'impedire una gravidanza, quanto soprattutto all'impedire che, no, scusate, ho detto una stupidaggine, proprio per impedire la gravidanza, per preservare dalla gravidanza, ecco, sì, quello sì. È il problema vero. Quindi da un lato è una parola che è ritenuta un po' volgarotta, dall'altro lato legata direttamente alla ipotesi di preservare dalle gravidanze, che come tutti sanno è un terreno di battaglia fondamentale, certo, per quanto riguarda l'etica vaticana.
Un'altra cosa invece nel comunicato della Santa Sede, diversa da quello che ha detto il Papa, secondo la sbobbinatura che abbiamo, è che viene aggiunta la parola rischio, rischiano di aumentare il problema, invece il Papa aveva detto aumentano il problema tout court, e questa è una modifica non da poco, naturalmente.
Sì, certo, perché innanzitutto è un'affermazione in totale contrasto con tutto ciò che dicono gli scienziati di tutto il mondo. Ci sono stati finora più di 20 congressi mondiali sull'AIDS, in tutti, ma proprio tutti questi congressi a cui partecipano generalmente quasi tutti le personalità più significative che si occupano della lotta all'AIDS, è stato detto che quella del preservativo, noi mi pare che in questa trasmissione in questo momento possiamo permetterci di continuare a usare questo termine.
Anche peggio.
Sia l'arma più efficace. Certo, nessuno dice che è la panacea, nessuno dice che è una cosa magica. Eccetera, eccetera, ma che per quanto riguarda la trasmissione in campo sessuale è l'arma di gratuità.
No, ma infatti Grillini, sa che cos'è che stupisce di questa vicenda qui? E giustamente poi è diventato un motivo anche di con i ministri degli esteri di Germania e Francia che hanno fatto delle dichiarazioni contro queste affermazioni del Papa. E quello che stupisce è che naturalmente è legittima la posizione della Chiesa, che non vuole la diffusione del preservativo, poi ognuno può avere un'idea diversa naturalmente, però diciamo, come lei spesso dice, la Chiesa fa il suo mestiere, fa la sua battaglia ideale, eccetera eccetera, per una sessualità di tipo diverso. Solo che sostenere che è addirittura dannoso, che aumenta il problema, qui c'è proprio una questione di logica, no?
No, qui c'è una questione di...
Cioè, se anche salvasse poche vite umane, se anche ne salvasse poche, comunque andrebbe bene, insomma... Non...
Sì, esatto, qui siamo di fronte invece a una falsificazione. Io conosco come le mie tasche il problema, non solo per avere presentato, credo, l'unica proposta di legge che sia stata presentata in Parlamento per favorire la diffusione del profilattico, ma c'è proprio un problema di diffamazione storica verso questo strumento. Io ricordo benissimo, per esempio, alla fine degli anni Ottanta, che il democristianissimo ministro della Sanità, Carlo Donat-Cattin, disse che lui non avrebbe mai fatto propaganda preservativo perché si rompe e sborda. C'è questa diffamazione, visto che non si possono usare altri argomenti,
per cui l'uso del preservativo favorirebbe addirittura la diffusione della malattia, perché il preservativo non è sicuro perché lascia passare il virus. È falso. Il problema è insegnare l'uso corretto del profilattico, ma insegnare l'uso corretto del profilattico bisogna dare per scontato che le persone abbiano una sessualità, che di sesso bisogna parlarne, che bisogna parlarne esplicitamente. E da questo punto di vista vorrei ricordare un episodio che è occorso a me e ad altri che hanno organizzato negli ultimi 20-30 anni le campagne di prevenzione. Eravamo a Rimini nel 1992, facemmo una traduzione dal francese di un materiale del Ministero della Sanità francese rivolto ai giovani.
Sì.
Ebbene, ci venne sequestrato per produzione di materiale osceno. Quindi, perché usavamo ovviamente i termini espliciti che i giovani conoscono, mentre invece allora, forse qualcuno si ricorderà, venivano usati i termini latini, cunnilingus per esempio. E ovviamente uno con i termini latini non ci si capisce.
Beh, insomma, non si andava lontano. La ringrazio, Grillini, buona serata. Diversi messaggi molto interessanti. Uno, ve lo leggo, profilattico dal greco pro e filattein, cioè preservare. Profilattico e preservativo dunque sono perfetti sinonimi, ci scrive questo ascoltatore. Resta dunque il mistero del perché questo cambiamento nel nome e nella dichiarazione poi ufficiale del Vaticano rispetto allo sbobinamento dell'intervista del Papa durante il viaggio in Africa. Bisognerebbe avere un vero esperto in onda e non un Grillini, ancora un altro ascoltatore. Basta guardare la letteratura scientifica: il preservativo aumenta il rischio perché aumenta i comportamenti a rischio. È pubblicato il fatto che il preservativo protegge dalla gravidanza nel 90% dei casi e che il virus HIV è infinitamente più piccolo di uno spermatozoo. Mi chiamo Andrea, 3 anni di lavoro in un ospedale missionario in Uganda, teatro dell'unica success story, storia di successo, riduzione dal 20 al 6% dell'AIDS basata su abstinence, be fightful e solo poi condoms, da quello che leggo da questo messaggio. Insomma, l'astinenza e la fedeltà come i due elementi principali di questa storia di successo in Uganda. Certo, questo Andrea ci dovrebbe chiamare perché la storia è molto interessante, ma sentiamo i titoli del TG3.
Preoccupate reazioni in Francia e Germania alle parole del Papa contro l'uso dei preservativi per combattere l'AIDS, interviene anche Bruxelles. 100 deputati PDL scrivono a Berlusconi nel pacchetto sicurezza norme inaccettabili, Franceschini legge immorale, il governo si fermi. La scuola in piazza contro i tagli, scontri tra studenti e polizia all'Università La Sapienza di Roma, lancio di uova e cariche. Un altro bambino azzannato dal cane della zia a Parma, catturati randagi che a Modica hanno ridotto in fin di vita la turista tedesca. Crolla la produzione industriale Istat, mai così giù dal 91, Fondo Monetario, PIL mondiale in forte calo, poi la ripresa graduale. I guerriglieri minacciano di morte 3 operatori della Croce Rossa sequestrati nelle Filippine, tra gli ostaggi c'è anche un italiano. È vero, ho anche ucciso, si dichiara colpevole il padre che in Austria per decenni ha violentato e tenuto prigioniera la figlia. I ritratti di Marilyn Monroe, Nixon, Mao Zedong e tanti altri, volti del Novecento di Andy Warhol in una grande mostra a Parigi.
Bene, andiamo a sentire anche i titoli di Sky.
Misure anticrisi, Berlusconi riceve i vertici di commercianti e artigiani.
Crolla la produzione industriale in Italia, l'FMI vede la ripresa nel 2010.
AIDS e preservativi, Francia e Germania contro le parole del Papa.
Omosessualità, nuova svolta di Obama, no alla criminalizzazione.
Bimbo azzannato da un cane a Parma, catturati 5 randagi nel Ragusano.
Taglia l'università, tensione alla Sapienza, tafferugli tra polizia e studenti.
DDL sicurezza affrontano il PDL, 100 deputati contro l'uso della fiducia.
Biotestamento DDL in aula al Senato, Berlusconi ai suoi dice siate responsabili.
Austria, processo al padre mostro, Fritzl ammette anche l'omicidio del bimbo.
Londra, violento incendio nel tribunale dell'immigrazione, nessun ferito.
Bene, alle 19:28:00:24:00:24 è il numero per chiamarci. Una delle frasi del giorno è quella che abbiamo sentito pronunciare dal Presidente del Consiglio, almeno secondo quello che riportano i giornali, che ieri sera Berlusconi è andato ad assistere a Masaniello il Musical, uno spettacolo al Teatro Quirino di Roma. dice Berlusconi, avrebbe detto Berlusconi, naturalmente secondo quello che riportano diversi quotidiani, sono disperato, quello che faccio mi fa schifo. Cioè il Presidente del Consiglio, da 8 settimane non prendo un giorno di riposo, se potessi lascerei tutto, ma per senso di responsabilità non posso, non c'è nessun altro. Insomma, mi fa schifo fare il Premier, così poi è stato riassunto oggi da molti siti e naturalmente si sono aperte le discussioni su queste cose di Berlusconi, però in realtà bisogna dire una cosa, non è la prima volta che Berlusconi dice che fa il Presidente del Consiglio quasi per senso di responsabilità, che non si diverte affatto, perché non può decidere nulla, perché è un lavoro estenuante, eccetera. Per esempio, eravamo a febbraio ed è la prima apparizione, credo, di Vespa dopo febbraio 2008, prima apparizione da Vespa dopo le dimissioni di Prodi.
Intanto, che cosa è la quinta volta che lei si propone agli italiani come aspirante alla presidenza del Consiglio? Che impressione le fa? È un caso unico al mondo.
Credo di sì e credo che sarebbe molto saggio non farlo. Ma in
per
effetti,
lei o per gli italiani?
Credo per me, naturalmente.
Un'altra volta, all'inizio di aprile, a pochi giorni dalle elezioni, Berlusconi dice: ma chi me lo fa fare?
È abbastanza facilmente immaginabile che anch'io mi domandi ripetutamente: ma chi me lo fa fare? Tra l'altro avevo un sogno che è rimasto nel cassetto, e quello, dopo essere stato imprenditore di successo e avere consegnato poi ai miei figli la conduzione, che è brillante, di ciò che ho fondato, avevo in mente di costruire una rete internazionale di ospedali per bambini.
Questo diceva Berlusconi all'inizio di aprile ed è tornato a dirlo, pare, ieri sera durante uno spettacolo teatrale. 800 24 00 24, un Berlusconi che dice: questo lavoro mi fa schifo, fare il Premier è una cosa schifosa. Dove andiamo a parare? Sempre alla Camera, sempre di politica, naturalmente, perché insomma ieri è stata una giornata, anzi credo questa mattina, votazioni con questo sistema che non piace a nessuno, col sistema delle impronte digitali, col sistema elettronico. Ci sono problemi, bisogna essere sempre presenti in aula, assolutamente, e questo dà fastidio a moltissimi parlamentari, evidentemente. Sentite.
Invito tutti i deputati ad attivare il terminale di voto e a procedere al riconoscimento. Presidente Casini, penso che possa votare.
Onorevole Presidente, io chiedo che venga lei a controllare. Le mie mani sono normali a quelle degli altri rispetto a quelle degli altri parlamentari. Per me è impossibile far funzionare questo meccanismo.
Onorevole Sardelli.
Per dire sì. Che io non ho potuto votare e chiedo d'ora in poi di concedermi la possibilità di votare senza riconoscimento. Entro fra i 13, 14 che hanno questo diritto, ma non può avvenire ogni volta un problema enorme per il voto.
Presidente, senta, ma si può fare una sì e una no di votazione? Una con le impronte e una senza, perché ci sta venendo una botta d'ansia.
Va bene, allora.
Più. Ci lasci il tempo di vivere, Presidente.
Passiamo, grazie onorevole Mussolini.
Beh, insomma, in questa frase di Alessandra Mussolini, non ce la facciamo più, ci sta venendo l'ansia, tutto il travaglio dei parlamentari costretti a essere presenti e ad attivare questo sistema elettronico con le impronte, che evidentemente deve essere fastidioso, perché poi si sta sempre in Parlamento, insomma, non è un lavoraccio. Dove andiamo a parare? Andiamo a parare a Ballarò di ieri sera. Ballarò di ieri sera, Crozza e Gasparri. Sentite, perché è abbastanza divertente, su che cosa? Sulla proposta di legge di un senatore della PDL, Orsi, che vorrebbe introdurre una sorta di foglio rosa, chiamiamolo così, per chi ha 16 anni e vuole imparare a che fare, a cacciare.
Il senatore Orsi vuole concedere la licenza di caccia ai ragazzi di 16 anni. È giusto, Gasparri, i nostri ragazzi è ora che la smettano di perdere tutto quel tempo davanti alla PlayStation. Ragazzi di 16 anni, con questo disegno di legge è bello perché potete uscire, andate a giocare fuori, non state sempre davanti alla televisione, prendete una doppietta, pa! E vi sparate! E cazzo, Gasparri!
Qualcuno si spara l'eroina in vena, forse è peggio.
No, Gasparri, la prego, ma cosa sta dicendo, Gasparri?
Che c'è tanta droga.
Mi dica, guardi, è un disegno di legge assurdo, se un ragazzo di 16 anni ha una doppietta, gliela tolgo, la prego, Gasparri, non mi dica, non mi risponda così, la prego,
leviamo
in nome
le,
della nostra
le
amicizia.
E la droga, leviamo tutte le cose sbagliate. Diciamo, no, la droga la vuole.
Ma adesso qualcuno mi dovrà spiegare cosa c'entra il discorso della caccia con la droga, e però ogni tanto Gasparri ha fatto così. Ha innescato una polemica, peraltro, su un deputato del Partito Democratico, Maria Rosa Merloni, che è proprietaria di alcune industrie nel nord Italia, deputato del Partito Democratico. Una di queste industrie, credo la Indesit in Piemonte, è in grosse difficoltà, potrebbe licenziare 600 persone. Da qualche giorno dice: ma come, voi dite che noi non facciamo niente, poi un vostro deputato manda per strada 600 persone, sentitelo. In guerra ieri sera con Franceschini, che è il segretario del Partito Democratico.
Una deputata del partito di Franceschini, la Merloni, chiude un'azienda e licenzia 600 operai. Perché non gli dici qualcosa alla tua parlamentare del Partito Democratico che chiude in Piemonte un'azienda e licenzia 600 persone? Questa è una scelta di egoismo e delocalizza la produzione.
Scusa,
abbiamo,
scusa, no, no, no.
Posso?
Perché sono...
Prego,
fammi finire, Ti rispondo solo su questo, poi prosegui nell'elenco. Allora, siccome sono tre giorni che vai avanti con questa cosa dell'onorevole Merloni, continui, cioè quando ti piace, ti piace il suono e vai avanti. Allora, attenzione, hai appena detto le imprese. Primo, quell'azienda non ha licenziato nessuno, c'è una trattativa in corso. E naturalmente speriamo che la trattativa porti a una soluzione concordata con le parti sociali. Secondo, hai appena parlato delle imprese. Se nel mondo non si vendono più lavastoviglie, perché quello stabilimento fa lavastoviglie, e c'è un calo dei consumi, quell'impresa è diversa dalle altre solo perché è proprietà della famiglia di una deputata del Partito Democratico?
Se preoccupasse un po' di più, c'è un dovere in più.
Spiegami il tuo modo di ragionare. Spiegami il tuo modo di ragionare. Fallo capire con chiarezza. La crisi c'è per le altre imprese, non per quella.
Ha un dovere in più, secondo Gasparri. Enzo da Bologna, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Volevo dire, intervenire riguardo al discorso di De Magistris, di doversi ritirare una volta che ha fatto politica. Io non la vedo giusta. In questo senso, visto che abbiamo moltissime cause arretrate, io ritengo che uno che abbia fatto il magistrato, poi sia andato in politica, possa rientrare, ma con una specie di declassamento, diciamo così, che si possa occupare di cause civili, tra privati e cose del genere, senza alcun collegamento a cause legate a istituzioni o politici. Questo è il mio pensiero al riguardo. Volevo dire anche un'altra cosa velocissimamente.
Prego.
Se me lo permette. Io sono anche un piccolo imprenditore qui nella provincia di Bologna, siamo in 5 persone nella ditta tra dipendenti e soci.
Sì.
E devo dire questo: per le piccole aziende come questa o altri artigiani o altre realtà simili, finora il governo non ha fatto nulla. E quando dico nulla, dico
cosa
nulla.
Dovrebbe fare?
Dovrebbe aiutare in qualche modo.
Ho capito che significa aiutare, Enzo, però qui, siccome lo Stato non può distribuire soldi a destra e a manca, ci vuole un metodo, no? Un'idea, un qualcosa.
Beh,
secondo lei, che cosa dovrebbe fare il governo?
Potrebbe ad esempio anche vedere di, visto che dai soldi alle banche, visto che adesso l'Unicredit
non è che regala soldi alle banche, ci sono i famosi Tremonti bond, che non è una regalia, insomma.
Una cosa che potrebbe fare sarebbe ad esempio quella di congelare almeno per un anno i debiti.
Ma questo mi pare difficile, Enzo. La ringrazio. Abbiamo diversi ascoltatori in onda. Iniziamo con un ascoltatore da Milano, Andrea, che ci ha mandato prima un SMS, poi l'abbiamo ricontattato. Ed è il medico che ha lavorato a lungo in Uganda a diversi programmi per salvare quelle popolazioni dall'AIDS. Buonasera, Andrea.
Buonasera.
Qual è stata la sua l'insegnamento che ha tratto da queste sue esperienze?
Ma diciamo che mi ha molto colpito vedere come un sistema laico, quello della sanità ugandese, ha deciso di adottare una strategia per vincere l'AIDS basata appunto su questo ABC, A come astinenza, B come fedeltà, B faithful, e solo come terzo posto C il condom.
Ecco, però non è escluso l'uso del preservativo profilattico, che dir si voglia, è la terza opzione, comunque è tra le tre cose che vengono dette alla popolazione, o no?
È la terza, proprio in ordine di importanza. Diciamo che sin dagli anni 90, uno dei primi congressi mondiali dell'AIDS, il presidente ugandese Museveni è intervenuto a Firenze e ha detto: noi crediamo che il condom non sia il magic bullet per sconfiggere l'AIDS, perché la nostra popolazione, disse proprio questa cosa, fa chilometri a piedi per ottenere un'aspirina e quindi ha bisogno di un cambiamento di comportamento se vogliamo vincere questa battaglia. E questa battaglia, questa è una success story che è stata pubblicata da Lancet, la più autorevole rivista scientifica mondiale. È l'unico paese in cui una sieroprevalenza del 20% dell'HIV si è ridotta al di sotto del 6% attualmente, e questo è stato dimostrato e pubblicato con questo metodo in cui il condom è veramente l'ultima arma che si utilizza in casi selezionati, proprio per la scarsa compliance anche della popolazione africana.
Ecco, ci traduca
la scarsa disponibilità,
okay,
o la scarsa facilità di distribuzione, di impiego, per cui la soluzione non è certamente quella di distribuire a pioggia, anche perché chi conosce questa realtà sa appunto quanto sia improbabile questa cosa.
Ecco, dunque, Andrea, vista la sua esperienza e le cose che ci sta dicendo, immagino che le parole del Papa non le siano sembrate così folli come vengono interpretate da qualcuno.
Assolutamente, anzi penso che conosca bene questa esperienza, anche perché c'è dietro anche un contributo considerevole, non in termini ideologici ma in termini operativi, della Chiesa Cattolica e delle sue ONG, in termini di azione sul campo, che vuol dire non solo promuovere l'educazione sessuale ma poi un grossissimo lavoro di prevenzione materno-fetale della trasmissione dell'HIV, che è un lavoro che impegna tantissimi soggetti, e noi in Uganda abbiamo iniziato questo lavoro.
E ancora una cosa, Andrea, prima di lasciarla, ringraziandola ancora per il suo intervento e la sua disponibilità, in realtà dunque non c'è una posizione ideologica dietro le parole del Papa, ma c'è, dice lei, una conoscenza delle cose sul territorio.
Io dico questo perché lo so, in Uganda c'è un Ministero della Sanità, anche il 40% dell'intervento sanitario è fatto da ospedali missionari come quello dove ho lavorato io, ospedali in cui chiaramente viene curato chiunque. E i dati, i primi dati sono arrivati proprio da queste fonti, cioè da un lavoro sistematico di raccolta dati di questo grosso network di ospedali
cattolici. Ho capito. Lei direbbe
scientifico su
no
cose.
Certo, la Chiesa usa un metodo scientifico e sicuramente così. Lei direbbe, adesso non le voglio far commentare troppo le frasi del Papa perché altrimenti rischiamo anche di dire delle sciocchezze, però lei direbbe che il rischio è di aumentare il problema, o che addirittura la distribuzione dei profilattici aumenta il problema, perché poi il Papa ha detto quello, al di là della parola rischio introdotta dopo, insomma questa è una questione che riguarda...
Anche questo è dimostrato ed è pubblicato, nel senso che una falsa sicurezza creata da una misura appunto che non è risolutiva, utilizzata magari non in maniera precisa, adeguata, può creare un aumento dei comportamenti a rischio. Questa cosa è stata assolutamente dimostrata da studiosi non...
Cioè se si punta sul preservativo, il rischio è...
esclusivamente su questo e non su un cambiamento di mentalità, su un cambiamento comportamentale. L'effetto è opposto a quello che si vuole ottenere, senza generalizzare.
No, certo.
È pubblicato, le ripeto.
Andrea, la ringrazio, buona serata.
Buonasera, arrivederci.
Fabio, provincia di Milano, buonasera.
Sì, buonasera signor Cruciani, ma ascolti, io adesso sentendo le argomentazioni del dottore, vabbè, devo dire che sono piuttosto convincenti, anche se io mi sarei indirizzato in un'altra direzione, nel senso che ho 29 anni e mi ritengo abbastanza informato, diciamo, su queste cose, anche se non sono un dottore, quindi non mi permetto di discutere le argomentazioni del dottore che ha parlato. Però credo che fare alcune affermazioni...
Attenzione, però bisogna sottolineare una cosa, mi scusi se la interrompo, Fabio.
Prego.
Nell'ABC di cui ci parlava prima Andrea da Milano, sempre c'è la terza cosa, che è il condom, cioè non è che sia escluso nelle ricette, in Uganda, questo è importante.
Ma infatti dico, ci mancherebbe anche, no, adesso non so, magari sono un po' esagerato, addirittura arrivare poi magari a dire che neanche serve o lo favorisce, credo che sia un messaggio, non dico sbagliato, ma forse esagerato, perché comunque si può predicare l'astinenza sessuale,
certo.
e naturalmente credo che sia, voglio dire, sì, l'astinenza è sicuramente lo strumento, come dire, più efficace per non avere malattie sessualmente.
Ah, non c'è dubbio, non c'è dubbio.
Ma voglio dire, ma quanti mettono in pratica l'astinenza sessuale?
Cioè, beh, però c'è essere... anche la seconda, che è la fedeltà, diciamo.
Ma guardi, io le dico, vabbè, ripeto, di storie se ne sentono tutti i giorni. Quanti mariti o quante mogli credono... magari.
Ma adesso noi stiamo parlando di una realtà che è quella ugandese, certo, dove c'è molta promiscuità, eccetera, non che non ce ne sia anche da noi, per carità.
Però ecco, nel senso, io, guardi, sono cattolico, sono cresciuto in una famiglia cattolica, sì. Però il preservativo lo uso, nel senso, è ovvio che lo usi perché... perché credo che sia una, come dire, magari non è la panacea.
No,
però
no, ma certo, ma ho capito perfettamente, Fabio. Non c'è dubbio, la ringrazio, che tra la posizione ufficiale, che è quella sempre della Chiesa Cattolica sul preservativo, e poi il comportamento dei credenti ci sia sempre qualche discrepanza. Poi non è che si inviti, non è che la Chiesa abbia come precetto quello di dire non usate il preservativo, non è proprio così. Fortunato dalla provincia di Catania, buonasera.
Sì, buonasera dottor Cruciani.
Dica.
La chiamavo per il fatto degli immigrati, per dire, quelli che non sono in regola qua da noi, per il fatto che i dottori, se li curano, devono denunciarli.
Sì, anche su questo, Fortunato, c'è una... Tempo fa, insomma, 20 giorni fa, un senatore leghista diceva guardate che è un obbligo, perché se c'è il reato di clandestinità, a quel punto scatta anche l'obbligo di denuncia da parte di un pubblico ufficiale. Il ministro Maroni invece insisteva nel dire no, non c'è nessun obbligo, resta una facoltà del medico o comunque di un pubblico ufficiale, ma si parlava naturalmente dei casi di pronto soccorso, insomma nei casi in cui un extracomunitario non in regola fosse costretto ad andare in un pronto soccorso per farsi medicare o in un ospedale per farsi curare. Per cui anche su questo c'è resta ancora un'incertezza, no?
Ma quello che pensavo io, sai cos'è, Cruciani? Che si può andare alla fonte molto più facile. Se si va in giro per i bar, per le stazioni, di extracomunitari non in regola, ce ne sono un sacco. Basta mandare alla polizia, i carabinieri, e subito si va a trovare il clandestino. Cioè il dottore gli lasci fare, secondo me, il suo lavoro, che fa un'opera buona per l'umanità, diciamo, di curare chi ha bisogno. Metterli in condizione di aver paura.
Di fare la segnalazione, lei dice, di fare la segnalazione alla polizia, sì. Carabinieri, è sbagliato.
Penso di sì, perché la polizia, se vogliono, va in giro per, come l'ho detto prima, per bar e stazioni, che ce ne sono un sacco di queste persone. Ma io non è che ho qualcosa contro di loro, però se devono essere qua in Italia, devono essere, diciamo, regolari, per me ben venga che stanno, tanto ce ne sono tante di persone a posto che lavorano, che fanno il suo dovere, e anche persone a posto che purtroppo non sono regolari e devono vivere un po' scappando, poi magari si fanno male e allora hanno paura di andare là, essendo anche brave persone. Io dico al centro, alla base della discussione, cioè andare per il bar, andare per le stazioni.
No, ma ho capito che dice lei, non è che ci vuole per forza il medico
dottore,
che denuncia.
Il dottore lo lasciamo fare il suo lavoro.
Lasciamogli fare il suo mestiere, d'accordo, Fortunato, ho capito perfettamente. Andrea da Torino, buonasera.
Buonasera. Allora, io volevo parlare a Di Pietro.
Sì.
Ho sentito stamattina nel programma di Milan, tra l'altro meno male che l'ho sentito da Milan, perché era un po' che non sentivo in radio, in televisione Di Pietro, manca solo più che dica messa e poi dopo lo troviamo da tutte le parti.
E lui continua a dire che invece in Italia c'è la dittatura.
No, lui ha detto un'altra cosa, ha detto che è giusto così perché tanto vanno quelli del Partito del Popolo della Libertà, del Partito Democratico, tanto quanto va lui. Ma lui rappresenta una persona, gli altri magari ci sono persone diverse, comunque fa lo stesso. Quello io preferisco sentire sempre più voci, anche sentire tutti i giorni.
No, ma per carità, ma non volevo mica porre un problema della presenza di Di Pietro sui media, per me può andare dove vuole, basta poi non gridare alla mancanza di libertà di stampa o altre idiozie del genere.
No, infatti, secondo me uno che dice che non c'è libertà di stampa e poi sempre in televisione, già si butta la zappa addosso, come dice sempre lui nei suoi proverbi. Comunque, io parlavo di un'altra cosa. Lui è andato a predicare per anni e anni che se uno era indagato non doveva essere candidato.
Beh, qualche ascoltatore mi ha fatto notare che in realtà Di Pietro dice i condannati in primo grado.
No.
Anche sugli indagati qualcosa ha detto comunque. Cioè, e no, comunque c'è il caso indagato. Dell'Abruzzo, c'è il caso dell'Abruzzo che ho citato prima, con un assessore del Partito Democratico che ha un sacco di voti, che aveva un sacco di voti presi alle primarie. E Di Pietro ha imposto, perché siccome c'era, era indagato in una questione che riguardava i rifiuti, adesso non so che cosa, non so nemmeno come sia andata a finire la vicenda poi dal punto di vista giudiziario per questo signore, insomma Di Pietro ha ottenuto dal Partito Democratico che Di Matteo non fosse candidato e ha vinto lui quella battaglia ed era solo indagato.
Sì, no, infatti. Però lasciamo perdere questo. Prima un radioascoltatore ha detto che secondo lui chi si candida poi dopo può tornare a fare il magistrato, ma non si deve poi occupare non so, di casi che riguardano la politica. Secondo me è il contrario, chi ha fatto dei casi che riguardano la politica non deve poi entrare in politica. Questo riguardava anche Di Pietro, perché se no è come se un giorno o l'altro Collina diventa dirigente dell'Inter. Sarebbe uno scandalo per tutto il calcio. Cos'è? Uno indaga su un arco dei pianeti e poi io entro in politica. Sembra che tu hai fatto quello.
Mi scusi, allora, secondo lei, Andrea, un magistrato non deve a un magistrato non può essere consentito, nemmeno se si dimette, di fare politica?
No, se ha indagato su dei politici.
Beh, ho capito, perché... ma sai, indagare su dei politici è una cosa un po' generica. Cioè, che significa? Cioè, se è stato titolare di un'inchiesta in cui c'era un politico, beh, insomma.
Facciamo l'esempio di Pietro, che è molto più semplice che dei magistri. Perché dei magistri...
Cioè, allora, secondo il suo ragionamento, Di Pietro non poteva fare politica.
No, perché secondo me uno che ha in particolare distrutto Democrazia Cristiana, Partito Socialista, Partito Repubblicano, tutta la Prima Repubblica, poi dopo, se tu entri in politica, ma perché sei entrato in politica? Se c'erano quei partiti, tu non potevi entrare in politica.
Io ho capito il suo ragionamento.
Secondo me, ma non è a svantaggio di Di Pietro magistrato, perché ma perché allora ha fatto questo? Perché per un secondo fine? Non ce l'aveva magari secondo fine, però sicuramente è come se io, non so, distruggo tutte le edicole e poi metto un'edicola.
Ho capito, la ringrazio Andrea, bella provocazione. 800 24 00 24, abbiamo il professor Gianluigi Gigli, buonasera.
Buonasera.
Professor Gigli è professore di neurologia alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Udine ed è stato anche presidente della Federazione Mondiale delle Associazioni dei Medici Cattolici. Allora, il professor Gigli ci racconterà che cosa è l'esperienza, per esempio, della Thailandia. Prima un ascoltatore ci ha raccontato, da medico, l'esperienza dell'Uganda. L'Uganda è il preservativo. In Thailandia invece?
Ma in Thailandia invece... della famosa triade ABC,
sì,
cioè astinenza, behavior, cioè comportamento, cioè stili di vita, e condom, cioè preservativo, è stato dato l'accento pressoché in maniera preponderante appunto al discorso del preservativo. E i piani sono miseramente falliti in qualche modo.
Cioè la situazione è peggiorata addirittura?
Ma adesso non le so dire esattamente se è peggiorata, perché erano dati che avevo appunto ricevuto, ma certamente non è migliorata, a differenza appunto di altri paesi nei quali l'accento è stato posto sullo stile di vita.
Dunque, secondo lei le parole del Papa vanno inquadrate in questo contesto?
Cioè, nessuno dice che il preservativo dal punto di vista medico non riduca il rischio di infezione da AIDS, questo va da sé.
Sì.
Quello che dico è che non lo annulla, lo riduce certamente, ma non lo annulla, e in compenso però, se non si modificano gli stili di vita, la falsa sensazione appunto di sicurezza che l'uso del preservativo comporta finisce per moltiplicare i rapporti a rischio, finisce per far crescere le occasioni di promiscuità, finisce per far crescere le occasioni di rapporti più o meno occasionali ed estemporanei, e tutto questo sul lungo termine porta a certamente un minor successo della lotta all'AIDS. Quindi...
Senta, professor Gigli, però io questo qua lo capisco, no? Naturalmente, però è evidente che poi questa posizione si sposa con un'altra cosa, cioè con la posizione classica della Chiesa su cosa deve essere il rapporto tra uomo e donna, con una certa, adesso volgarizzo, demonizzazione del preservativo. Un ascoltatore ci scrive: il precetto vaticano è proprio quello, usare il preservativo è peccato. Adesso io non so se ci sia considerato in realtà un peccato l'uso del preservativo, però insomma c'è di fondo questo atteggiamento, no?
Ma guardi, che la Chiesa come dire, promuova con tutta legittimità il suo piano diciamo educativo, la sua concezione dell'uomo e della sessualità, questo è un altro discorso. Certamente l'invito che fa la Chiesa è a un tipo di sessualità nella quale il preservativo non trova grande posto.
Sì.
Ma ciò non toglie che, se vogliamo rimanere sul tema, che è quello appunto dell'AIDS, della lotta all'AIDS, la Chiesa, oltre ad essere certamente la prima agenzia non governativa nell'ambito delle politiche di assistenza sanitaria ai paesi in via di sviluppo, oltre a essere diciamo un agente che anche l'altro giorno per la bocca del Papa è intervenuto a sollecitare gli stati per una politica di gratuità dei farmaci, oltre a essere diciamo un luogo di educazione, quindi anche diciamo un luogo in cui può essere fatta maturare e mantenuta in vita una idea di stabilità della famiglia, senza la quale di nuovo i rapporti occasionali si moltiplicano. Ecco, la Chiesa, oltre a far tutto questo, investe appunto su un'educazione alla sessualità che certamente va contro l'AIDS. In questo senso io faccio un lavoro enorme di
prevenzione. No, ma da questo punto di vista non c'è dubbio. Vorrei fare un'ultima domanda, professore, ed è questa: lei, da esperto di queste cose, è stato presidente della Federazione Mondiale dell'Associazione dei Medici Cattolici, è professore di neurologia alla facoltà di chirurgia dell'Università di Udine, insomma si occupa di queste vicende da diversi anni. Lei avrebbe pronunciato una frase di questo tipo? Perché la frase è questa: se non c'è l'anima, se gli africani non si aiutano, non si può risolvere il flagello con la distribuzione di profilattici. Al contrario, il rischio è di aumentare il problema. Questa è la versione successiva, la versione originale, diciamo, dello sbobinamento dell'intervista del Papa, come abbiamo detto, è: si aumenta il problema tu cur. Lei avrebbe pronunciato una frase del genere?
Ripeto, adesso non possiamo metterci a far la tara alle frasi dette su un aereo ai giornalisti, cioè, certamente non sono un documento magisteriale, no? Il problema però reale è che, ripeto, se non c'è altro, cioè se non c'è appunto la modificazione di stili di vita...
Cioè lei non direbbe, come oggi ha detto l'Unione Europea, il preservativo è essenziale?
Io direi che il preservativo può essere, nella scelta di alcune persone, certamente complementare, per altri può essere non necessario se aderiscono integralmente a quella che è la visione della sessualità promossa dalla Chiesa. Ma anche per chi non aderisce a questo tipo di visione dell'uomo e della sessualità, certamente non è sufficiente e non è come dire, qualcosa che può alla lunga prevenire realmente l'epidemia dell'AIDS, anche perché, ripeto, debellato l'AIDS, per fortuna, forse in via di orizzonte, quantomeno oggi abbiamo dei farmaci migliori, quantomeno dopodomani potrà forse uscire fuori un vaccino, se non si modificano gli stili di vita usciranno fuori certamente altre malattie.
La ringrazio. 19.53, anzi 54 in questo momento, 800 24 00 24. Andiamo in provincia di Imperia da Sebastiano. Stefano.
Pronto? Pronto?
Sì, buonasera.
Buonasera. Innanzitutto la ringrazio per la possibilità di poter parlare con lei e le faccio complimenti per la trasmissione.
Grazie, dica pure.
Senta, molto velocemente io volevo semplicemente fare un'affermazione e sapere da lei cosa ne pensa. Allora, il discorso è questo: molto spesso quando si parla della Chiesa, anche in questa occasione che è accaduto con il Papa, parlando del preservativo, come parlava prima anche il medico da lei intervistato, si parla della Chiesa come se facesse qualche cosa che fosse contro la società civile, no? O perché comunque abbia dei valori diversi, o perché comunque... Io vorrei dire, la Chiesa Cattolica, penso io, fa il suo lavoro, segue gli insegnamenti di Gesù Cristo, che possono essere giusti o sbagliati, cerca di mettere in pratica, a volte ci riesce, a volte no, ma comunque ha delle sue regole. Il problema, secondo me, riguarda i politici. I politici non dovrebbero avere di questi discorsi, cioè dovrebbe essere un discorso personale loro, se credere o non credere, ma poi una volta che vanno in Parlamento, che vanno dove sono deputati a fare le leggi, dovrebbero semplicemente cercare di fare le leggi che possono essere buone per tutti.
Sì, questo non è che uno si può spogliare della propria fede quando va in Parlamento, abbia pazienza, anche questo mi pare piuttosto difficile.
Capisco, però la vita è che allora a questo punto il discorso diventa, il problema diventa proprio questo, diventa
non è la Chiesa cattolica che dice cose.
Guardi, il cattolicesimo in politica e l'impegno dei cattolici in politica, seppur articolato in diverse possibilità e forme, non è una questione che ci inventiamo adesso, naturalmente. E naturalmente i cattolici impegnati in politica portano tutte le loro convinzioni, come è giusto che sia. Non mi pare una cosa così di cui scandalizzarsi.
No, ma io infatti scandalizzo, io dico l'esatto contrario. Io dico che il politico, il buon cattolico, fa bene a fare quello che fa.
Sì.
Il discorso è che comunque poi partendo da questo presupposto si tratta poi ogni argomentazione che dice la Chiesa cattolica come se fosse contro la società, perché la maggior parte della società ultimamente, soprattutto in questi ultimi 20-30 anni.
Ma guardi, chi fa questo ragionamento secondo me è molto prevenuto sulle posizioni della Chiesa cattolica e, come dice lei, interpreta tutto quello che dice il Vaticano in chiave così di posizioni oscurantiste. La ringrazio, andiamo a provincia di Savona, Sebastiano, poi Mariano da Vicenza. Sebastiano, dica.
Buonasera Cruciani, la ringrazio per la possibilità di parlare, ho provato altre volte a contattarlo, non ci sono mai riuscito, questa sera sono molto contento.
Va bene, perché... vado al sodo Sebastiano, la ringrazio di averci chiamato.
Niente,
dica.
La cosa che ha fatto sentire all'inizio, sa, quel pezzo di trasmissione con Crozza che,
sì,
come Gasparri che rispondeva, lei ha detto che non capiva cosa voleva dire Gasparri, io ora non penso che ci sia necessità che io spieghi cosa intende.
No, è che Gasparri, Crozza ha ironizzato a modo suo sul fatto che un senatore del PDL, Orsi, abbia fatto una proposta di legge, sì, in cui tra le altre cose è previsto una sorta di foglio rosa per i sedicenni, sì, che vogliono cominciare a cacciare.
Sì, è vero,
secondo lui, naturalmente, è una cosa sbagliata. Gasparri diceva: allora bisogna meglio che spararsi la droga in vena. Io mi sono permesso di dire che sono due cose che non c'entrano niente. Insomma,
innanzitutto, per praticare la caccia è necessario dare un esame preparatorio che è abbastanza severo.
No, guardi, ho i due articoli che ha proposto Orsi qui ed è una sorta di foglio rosa, per carità, con tutti i limiti,
certo,
gli adulti, senza, vabbè, questo insomma va da sé. Una sorta di foglio rosa per chi ha 16 anni e vuole cacciare, diciamo, col genitore, con altri adulti,
con un adulto
eccetera, eccetera.
Sì.
Poi uno può dire a favore o contrario, però la droga non c'entra nulla.
No, ho capito, però non mi sembra il caso, cioè se uno è contro la caccia posso capirlo, è una sua posizione. Però da qui a dire che uno deve andare a sparare a un altro mi sembra un po' lungo.
No, ma questo qua, quella era l'ironia di Crozza. Cioè, Crozza fa il comico e naturalmente dice: bah, cosa volete, che i ragazzini si mettano a sparare tra di loro con il fucile? Evidentemente non è così, Sebastiano. Andiamo a sentire i titoli del TG1.
Lotta all'AIDS, l'Unione Europea replica al Papa, preservativi essenziali, la Santa Sede, ribadite le posizioni dei predecessori. Lettera del presidente Obama a Napolitano, con l'Italia rapporto fondamentale, il capo dello Stato, uniti contro la crisi. Sicurezza, 100 deputati PDL, no alla fiducia, Cicchitto, il gruppo non condivide, Franceschini, legge immorale, il premier, libertà sul biotestamento. Sempre grave la turista tedesca dilaniata dai cani a Modica, in Sicilia, catturati alcuni animali, tra loro il capobranco, femmina. Gli operai morti nell'oleificio in Umbria, dopo 3 anni il processo al titolare, aveva chiesto i danni ai parenti delle vittime. Dai poligoni di tiro ai jukebox, quando il gioco si fa serio, da Rimini, i videogame dell'ultima generazione.
Va bene, allora eravamo con Sebastiano, non so se abbiamo i titoli del TG5, ce li abbiamo, mandiamoli.
Francia e Germania polemici col Papa, preoccupanti per le conseguenze sulla lotta all'AIDS, le frasi sui preservativi pronunciate in Africa. Il Vaticano, il profilattico non è la via migliore. Sale a 1,5 miliardi il fondo di garanzia del governo per le piccole e medie imprese. A Palazzo Chigi incontro Berlusconi, parti sociali. A sorpresa, Josef Fritzl confessa tutti gli orrendi crimini di cui è imputato, anche l'omicidio di uno dei bambini avuti dalla figlia Elisabeth. Catturati i cani randagi che hanno ucciso un bambino e ridotto in fin di vita una turista tedesca nel Ragusano. Una femmina è il capobranco. Ora si decide la loro sorte. 3 ventenni torinesi sorpresi a sabotare alcuni semafori del centro. Volevano provocare incidenti, riprendere col cellulare e metterli su internet. Anche nel 2008 risultati brillanti per Mediaset, con una crescita netta dei ricavi, commenta...
Va bene, sorvoliamo su Mediaset e andiamo di nuovo da Sebastiano. Allora, ci stava dicendo, le sembra folle l'idea di questo senatore Orsi di una sorta di foglio rosa per i sedicenni per cacciare?
No, assolutamente. È una cosa che in tutta Europa viene fatta tranquillamente e non vedo per quale motivo in Italia dobbiamo stracciarci le vesti per così poco. Tra l'altro le modifiche proposte sono decisamente all'acqua di rosa... in questo periodo tuttavia sento che c'è una fortissima campagna mediatica contro questa proposta e si raccontano un sacco di storie, dalle aquile imbalsamate in avanti a questi discorsi qua, quando abbiamo poi un livello di gioventù che abbiamo sentito adesso, vanno a modificare, vanno a mettere semafori, si drogano e fanno le peggio cose.
Sì, però Sebastiano, non mi faccio al discorso i ragazzi italiani si drogano o stanno davanti alla televisione o giocano alla PlayStation o fanno altre cose, perché non c'entra assolutamente nulla con la vicenda della caccia.
Le garantisco che se uno si deve alzare alle 5.
Ho capito, ma non è che l'alternativa sia andare a cacciare non è che l'alternativa sia o andare a caccia oppure iniettarsi una siringa di eroina, abbia pazienza.
Assolutamente, ma non vedo il caso che di criminalizzare comunque una categoria che paga le tasse tutta galantuomini e non vedo il motivo.
Ma lei è un cacciatore?
Lei sono.
No, ma perché? Mica la voglio criminalizzare. Allora. Io non la voglio criminalizzare per niente, Sebastiano. Io sono a favore della caccia, per cui non è quello il punto. Si figuri, però non è che l'alternativa sia o andare a cacciare oppure a drogarsi. Perché
no,
questo.
Non sto dicendo quello, sto dicendo che un motorino può essere molto più pericoloso di un fucile.
Ma no, nemmeno questo va bene come paragone, secondo me. Per carità, io rispetto le sue idee, ma non va bene nemmeno questo. Non è che, ripeto, la caccia è una questione controversa da un sacco di anni. Probabilmente nelle critiche che ci sono verso questa proposta di legge, anche contro le altre del senatore Orsi eccetera, sulla caccia c'è anche un sono critiche fatte soprattutto da chi è tout-court contro la caccia, e va benissimo perché è legittimo essere contro la caccia, questo lo permetterà Sebastiano, no?
Ma sicuramente, però allora, questa voglio dire, una posizione,
no,
una,
ma
una,
io sono d'accordo,
posizione.
Sono d'accordo con lei che non è folle pensare che un ragazzo di 16 anni possa, con tutte le dovute accortezze, fare le sue esperienze nel mondo della caccia. Non è certo. Folle, la penso come lei, Sebastiano. Però
perfetto.
Attenzione, perché l'alternativa non è che è quella o la caccia oppure tutto il resto è una sorta di perdizione.
Non l'ha detto nessuno.
Il senatore Gasparri ieri sera ha detto, di fronte a un'ironia di Crozza, ha detto: allora vanno bene le siringhe nelle vene? Ho capito, ma insomma l'alternativa non è quella. La ringrazio, Sebastiano.
Prego, salve.
Buona serata. La 7, titoli.
In Austria, svolta nel processo contro il padre Aguzzino, Josef Fritzle si dichiara colpevole di omicidio, oltre che di stupro, incesto e riduzione in schiavitù della figlia, tenuta segregata per 24 anni, rivelata la presenza della donna ieri in aula, domani la sentenza. Puntare sul profilattico non è la via migliore, le dichiarazioni del Papa sull'AIDS scatenano la protesta dei governi di Francia e Germania, anche il Fondo Mondiale per la Lotta alla Malattia chiede che Benedetto XVI ritratti, ma la Santa Sede ribadisce la sua posizione. L'ex PM De Magistris, indagato a Roma per abuso d'ufficio e interruzione di pubblico servizio, la decisione legata alla guerra tra le procure di Catanzaro e Salerno. Proprio ieri il magistrato aveva annunciato la sua candidatura alle europee con Di Pietro. Domenica 5 aprile, partite di calcio non stop, il primo fischio d'inizio alle 13, l'ultimo alle 21. La decisione per favorire le squadre con i giocatori impegnati nelle rispettive nazionali, ma potrebbe essere la formula del futuro. Il Milan è d'accordo, la Juventus contraria.
Bene, bene. 800 24 00 24, Marco da Torino, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Buonasera. Io sono il consigliere di Federsicurezza, un'associazione comparto di vigilanza privata.
Sì.
In realtà vi porto un attimo fuori tema, quello di stasera, riprendo un attimo quello di ieri sera sul ritardo di pagamento della pubblica amministrazione.
Sì, prego, faccia pure, lo sa che noi siamo aperti a qualsiasi tema.
Ah, ok,
problema.
Perfetto. Diciamo solo così, in parte a conforto di tutti quegli imprenditori o comunque di quei soggetti che ieri sera lamentavano ritardi sostanzialmente infiniti delle pubbliche amministrazioni. Esiste un comitato interassociativo che si chiama TAIS, che raduna sotto di sé associazioni o comunque confederazioni facenti riferimento a Confindustria, Confcommercio e altre, che ha già attivato un tavolo permanente diciamo, per la gestione di questa problematica.
Ora mi chiarisco una cosa, Marco, avete dei dati, cioè l'ammontare dei crediti, qual è?
Ma allora, sostanzialmente si parla di 60 miliardi di euro.
E questo è quello che sapevamo, benissimo, ci ha confermato questo dato e va benissimo.
Di 200-300 sostanzialmente giorni medi di ritardo.
Che è diverso dalle medie che abbiamo letto ieri sui giornali, dunque una media più alta voi avete come dato.
Sì, fondamentalmente risulterebbe questa, una media più alta.
Senta Marco, quante imprese più o meno sono coinvolte in queste
vicende? Si parla di 18.000 imprese. Ecco.
18.000 imprese. Le trattative, se ci sono, naturalmente cosa si sta muovendo?
Guardi, il tavolo, il TAIS ha sostanzialmente intervenuto con più ministeri, parlamentari, senatori, senza ottenere sostanzialmente risposte concrete. Il pacchetto di
Cioè vi dicono che non ci sono i soldi, cos'è che vi dicono?
No, diciamo le risposte sono laconiche, ecco, più che una risposta concreta. Tant'è che il tavolo ha portato avanti un esposto alla Commissione europea, questo è un dato comunque importante da riferire, alla Commissione europea, perché lei sa bene che i termini di pagamento della pubblica amministrazione, c'è una normativa italiana che li disciplina, e di applicazione di una direttiva europea, e sostanzialmente, come dire, in conseguenza di un silenzio di fatto, diciamo, nella concretezza di quelli che dovrebbero poi essere gli interventi da farsi, questo paese sostanzialmente si è trovato costretto a dover intervenire con la Commissione europea.
Va bene.
Un esposto, appunto, per cercare
di mettere pressione, vabbè, certamente a chi deve pagare. Marco, la ringrazio molto. Andiamo a Angela, Milano, buonasera.
Buonasera, dottor Preciani.
Dica.
Io, a me piacerebbe che lei leggesse anche un pezzettino ulteriore, e mi riferisco al discorso del Papa che ha fatto in Africa, a dove si è fermato, perché a me sembra che sia il dottor Crociani che voglia aprire un dibattito sul profilattico e sul preservativo.
Mi pare che ci siano state delle affermazioni dei ministri degli esteri di Germania e Francia, non sono certamente io, mi perdoni,
sì,
Angela.
No, tutta una corrente di informazione.
Ma che corrente di informazione? Sono i ministri degli esteri di Germania e Francia. Cosa vuole che...
Il ministro degli esteri di Germania e Francia e
l'Unione Europea.
Crociani. Ma mi faccio
finire. Scusi, Angela, un attimo solo. Io la lascio tranquillamente parlare adesso con tutto quello che vuole, però non è che si può dire che sono io che creo, magari fosse così, una discussione, ogni tanto ci riusciamo nel nostro piccolo, ma qui ci sono delle frasi del Papa, poi non è che uno si può mettere a leggere tutto l'intervento del Papa, perché altrimenti per quello c'è Radio Vaticana, c'è Radio Maria, ci sono altre radio, noi facciamo un altro mestiere.
Leggere solo due parole successive a lei dove si è fermato, perché secondo me il discorso del Papa non è incentrato sull'uso del profilattico o no, ma su un discorso ben più ampio, che arriva poi anche al particolare del profilattico e quindi una visione della sessualità.
Assolutamente sì, guardi, che abbiamo invitato a parlare due persone prima, un medico in Uganda che aveva posizioni molto vicine a quella della Chiesa e il professor Gigli che è stato il presidente dell'Associazione Mondiale Medici Cattolici, dunque non si può dire che siamo stati prevenuti nei confronti, certo c'è stato anche Grillini prima, per carità, non si può dire che siamo stati prevenuti nei confronti della parola del Papa, tutt'altro, mi perdoni.
No, le sto solo dicendo che a me sarebbe piaciuto, per dare una visione corretta del discorso del Papa, che lei continuava, bastava solo di un periodo.
E allora lo faccio subito. Non si può superare questo dramma con la distribuzione dei preservativi, che al contrario aumentano il problema, questa è la versione sbobbinamento. La soluzione può essere duplice, l'umanizzazione della sessualità e una vera amicizia verso le persone sofferenti, la disponibilità anche con sacrifici personali ed essere con i sofferenti. Questa è la nostra duplice forza, rinnovare l'uomo interiormente, dargli forza spirituale umana per avere un comportamento giusto e insieme la capacità di soffrire con i sofferenti nelle situazioni di prova. Mi sembra la giusta risposta che la Chiesa dà, un contributo importante. È questo che voleva sentire?
Sì, la ringrazio.
Grazie a lei. Giuseppe da Vicenza, buonasera.
Buonasera dottore. Niente, volevo porre un piccolo quesito. Per quanto riguarda il finanziamento del governo alle piccole e medie imprese, non vorrei che questo fosse il de profundis delle piccolissime e piccole imprese, perché temo che questo governo possa dare gli aiuti alle grandi e medio-grandi imprese.
Ah, no, mi perdoni Giuseppe, chiariamoci, io non so che tipo di aiuti ci saranno concretamente adesso per le medie e piccole imprese, però dove vuole arrivare lei? Che invece bisognerebbe avere un occhio di riguardo anche per le piccolissime imprese?
Ma certo.
Ma io credo che quando si parla di medie e piccole imprese ci siano anche le piccolissime, mi scusi, non è che siano escluse le imprese che hanno, che ne so, 5, 10 o 15 dipendenti.
Io temo proprio di sì, e le do un piccolo esempio. Io, piccola impresa, non ho mai usato i soldi delle banche e purtroppo, avevo un piccolissimo, neanche cartelletto, uno sconto fatture di 10.000 euro. Pensi che la banca, nonostante noi non avessimo mai chiesto un prestito, un finanziamento, qualcosa del genere, ce l'ha chiuso. Cioè, si figuri che aiuto ci stanno dando. Cioè, una cosa terrificante.
quindi io non ho fiducia in niente.
Ma speriamo che questi problemi nei rapporti tra le banche e le piccolissime imprese possano essere risolti. Io non credo che verranno risolti, perché comunque il sistema del credito in Italia rimane sempre vischioso, e questo non riguarda solo le piccolissime imprese, riguarda anche le piccole e medie. Poi bisogna vedere che distinzione si può fare e quando si può fare questa distinzione. Lei comunque non ha fiducia nel fatto che le piccolissime imprese come la sua evidentemente possano ricevere qualche aiuto, ma non aiuto materiale, lei dice un aiuto per rendere il credito meno difficoltoso.
Io l'aiuto che mi aspetto è una corda per impiccarci, questo è l'aiuto che mi aspetto, perché so che sarà così. E se, guardi, prenda nota e vedrà fra qualche anno cosa è successo di questo aiuto.
Di quanti dipendenti è la sua azienda, Giuseppe?
Meno di 5 dipendenti, per cui è una piccola azienda commerciale. Noi siamo nel campo dei distributori automatici, praticamente, sì. Vengo adesso dalla fiera di Rimini, tra l'altro. Ecco, il problema è che le aziende, cioè le banche, ti levano quello che non ti danno, già non ti danno, ma ti levano già quel poco che ti danno.
Mi faccia un esempio della sua, tratto naturalmente dalla sua esperienza di imprenditore.
Sì, le spiego subito, cioè noi abbiamo sempre lavorato con i soldi nostri, pochi o tanti che siano, con sacrifici e girare l'Italia eccetera eccetera, va bene. Abbiamo chiesto l'anno scorso un piccolissimo anticipo a fattura di 10.000 euro, cioè non sto parlando di 100.000 euro, 10.000 euro, la banca dopo 15 giorni ce l'ha concesso, bene.
Sì.
Adesso praticamente che dovrebbe... Pensiamo anche noi ovviamente, come tutti, cioè sì, è registrata sì. a macchia di leopardo su tutte le aziende. Le banche che dovrebbero sostenere questo momento di difficoltà, invece di sostenere, tagliano. Tant'è vero che questo piccolo aiuto, che non era neanche tanto un aiuto, perché insomma, sento dire 10.000 tagliato, cioè hanno chiuso questo, anche questo piccolo.
E che giustificazione le hanno dato?
La direzione della banca ha deciso di tagliare questo tipo di aiuto, cioè una cosa generica, come se fossimo degli animali che non danno lavoro a nessuno, come se fossimo cioè veramente una vergogna.
Voglio dire, Giuseppe, mi scusi, adesso senza conoscere no, ma senza conoscere naturalmente la pratica, naturalmente senza conoscere i dettagli, ci sono dei criteri più rigidi evidentemente?
Molto più rigidi, ma molto più rigidi.
Cioè non avevate più le garanzie, non rientravate più nei cosiddetti parametri di Basilea 2, non so adesso, non so per questo tipo di prestiti se scatta anche...
No, non c'entra niente Basilea 2, cioè il fatto è che noi... addirittura non abbiamo mai chiesto un fido, io non sto parlando di fidi, cioè sì. Neanche quello abbiamo mai chiesto, abbiamo sempre lavorato con i soldi nostri,
sì.
Cioè la banca serviva soltanto da tramite, commissioni spaventose, perché ci arrivano delle commissioni spaventose, va bene, e nell'ordine di 400-500 euro al mese, 600, 1000 euro al mese di commissioni, cioè soltanto per pagare le bollette le cose correnti praticamente, quando si tratta soltanto di dire ma posso piacere, forse potreste anche darmi, niente, zero, chiuso, cioè noi stiamo pensando veramente di chiudere. Io faccio con lei una scommessa,
sì.
Lei si segni la data di oggi, mi calcola gentilmente, se vuole farlo, tutte le medie aziende, piccole medie aziende presenti sul mercato italiano con meno di 500 dipendenti, dipendenti, ne riparliamo fra un anno, vediamo quanti di questi.
Sì, naturalmente Giuseppe, lei fino adesso è stato sempre solvibile, non ha avuto mai problemi.
Assolutamente sì.
Certo.
Se no abbiamo i conti correnti ancora in attivo, per cui
certo.
Se no non avremmo non saremmo.
E qual è che idea si è fatto di questa vicenda sua? Cioè non si fidano più, non hanno bisogno di liquidità, qual è il punto secondo lei?
Cosa pensare? Io penso soltanto che le banche vogliono soltanto avere dei depositi di persone che hanno dei soldi e che vogliono usare per fare i fattacci loro. Questa è la verità. Cioè il depositante, la persona che deposita i soldi nella banca, va bene, la banca li utilizza per fare i comodi suoi, per ripianare debiti, per investire magari
sbagliato.
Questo è il governo, giustamente. Io non ce l'ho con Berlusconi, perché per me è una persona indifferente, cioè non lo vedo neanche come per me.
Cosa dovrebbe fare? Cosa dovrebbe fare Giuseppe?
Cosa dovrebbe fare?
dovrebbe verificare.
Perché le banche, lei sa benissimo che non è che sono statali, insomma, no? Le banche, ognuno.
Sì, lei ha ragione, però se io mi prendo dei soldi dello Stato, cioè tu, banca, prendi i soldi miei.
Sì, sì, vabbè, questa è tutta la discussione sul ruolo, per esempio, dei prefetti che devono controllare.
Sì, non controlleranno mai niente perché non sono le persone.
Non è il mestiere loro, certo.
Non è il mestiere
comunque
loro.
Se una banca prende dei soldi, se chiede i tre cosiddetti Tremonti Bond, poi però deve stare a certe regole. La ringrazio molto, Giuseppe, per questo racconto. Per quello che ci ha raccontato della sua esperienza con il mondo del credito. Michele Bortoluzzi ha fondato un'associazione. Noi appoggiamo assolutamente questa battaglia. Non serve, non voto contro l'esistenza, diciamo, delle province. Bortoluzzi, buonasera.
Buonasera a tutti e grazie per la solidarietà rispetto a questa causa.
Insomma, naturalmente, perché noi già da tempo, quando c'è l'occasione, facciamo una campagna per l'abolizione delle province, ospitando interventi, anche interventi contrari all'abolizione delle province, per carità. E qui si va un po' oltre, perché naturalmente ci sono dei progetti di legge, nonostante il fatto che la politica prima abbia detto delle cose, adesso tentenna sull'abolizione delle province, in campagna elettorale tutti erano d'accordo e dopo non se ne è fatto nulla, o almeno per il momento non si sta facendo nulla di serio. Ci sono delle proposte di legge in Parlamento, ma si sa come vanno le proposte di legge parlamentari. Insomma, non si appoggia questa idea con grande forza, al contrario di quello che si è detto in campagna elettorale, ma questo è cosa che i nostri ascoltatori conoscono bene. Lei con questa associazione va oltre. Le province non servono e allora alle prossime elezioni non votiamole, cioè ci sia una sorta di diserzione di massa dal voto per le province, naturalmente, non è che un invito a non andare a votare, perché può essere anche confuso con questo, no, Bortoluzzi?
Assolutamente no, ma io inizio dallo slogan centrale del sito www.nonservenonvoto.it, che è anche www.aboliamoleprovincie.it, si arriva alla stessa home page.
Sì, sì.
E lo slogan centrale è non votare chi spreca e amare l'Italia, la democrazia. Noi l'abbiamo voluto mettere lì proprio per evitare queste le generiche obiezioni di qualunquismo che potrebbero arrivare. Semplicemente facciamo questo ragionamento, che è sostenuto peraltro da importanti professori universitari. Penso per esempio al professor Curi dell'Università di Padova, docente dell'Università di Padova, che ha una storia importante nel pensiero filosofico di questo paese. È che dopo tanti anni nei quali ci hanno raccontato che un ente non funziona, i più buoni, non serve i giusti, e addirittura Berlusconi davanti a Vespa ha detto delle province non parlo perché vanno abolite, cioè infrequentabili per altri, e continuano a mantenerle perché non hanno modo di liberarsi di quei 4.200 politici che vi albergano, spesso provenienti da altre esperienze non riconfermati,
sì,
che vengono messi lì sostanzialmente come una specie di ufficio di collocamento
o di passaggio, o di passaggio, perché
di passaggio, prima di essere ricollocati magari poi in enti altri enti.
Sì, in fondo Bortoluzzi, lei ha ragione, c'è questo, cioè perché poi alla fine non si va fino in fondo con l'abolizione delle province, perché la classe politica dice ma perché dobbiamo liberarci delle province, rappresentano un modo per collocare personale politico.
Io le rispondo con Ernesto Rossi, che dal carcere di Ventotene, dal carcere fascista di Ventotene, disse due parole che sono perfette per questo. Disse: non conosco nessun politico così fesso da licenziare un dipendente suo che pagano altri.
Non è mai accaduto. Senta, Bortoluzzi, però non votare cosa potrebbe portare? Voi sperate naturalmente che questa campagna prenda piede, per adesso ne parliamo noi, su internet, su Facebook, ci sono diversi gruppi, e che quando uno alle prossime elezioni locali va a votare, voti per le regioni, naturalmente per i comuni, per europee, per i referendum, speriamo, e però insomma non prenda la scheda delle province, questo è il vostro obiettivo, no?
Guardi, noi siamo convinti che se la somma tra chi non prenderà la scheda, chi non andrà a votare per le provinciali, decide di non andare a votare, chi voterà scheda nulla, ossia che la somma dei voti validi per i presidenti delle province non supereranno il 50% dei voti possibili, quindi del totale dei voti possibili, sarà il modo certo con cui le province saranno definitivamente delegittimate.
Io dubito, dubito.
In questo Stato, in questo che non oso definire talvolta regime, ci troviamo nella singolare situazione nella quale gli italiani dicono una cosa, penso ai referendum sull'abolizione del finanziamento pubblico dei partiti, ad esempio.
E poi si fanno altre cose.
E poi in realtà fanno delle altre cose, tipo destrutturare il Ministero dell'Agricoltura e ricostituirlo sotto mentite spoglie con un nome semplicemente un po' diverso.
Ed è per questo che io dubito che anche una massiccia astensione o comunque un non voto alle province possa portare poi a una consapevolezza che le province sono inutili. Sa perché, Bortoluzzi, la ringrazio di essere stato con noi, poi ci risentiremo in altre occasioni, perché anche un presidente che adesso si accinge a fare il sindaco, o comunque a candidarsi come sindaco, per carità, Matteo Renzi, che viene esaltato come uomo nuovo del Partito Democratico, in realtà in una sua dichiarazione sulle province di ieri, credo, su Radio Rai, ha detto, ma perché in fondo io ho fatto un sacco di cose, insomma, persino quelli che si presentano come grandi modernizzatori da questo punto di vista, in realtà poi quando si tratta di dire una parola secca, chiara, sull'abolizione delle province, tentennano, eh?
Dei regimi in fase decadente difendere se stessi. Di fatto questa roba delle province è un po' la linea del Piave, perché io le pongo però l'altra possibilità, l'altra possibilità è che siano votate a piene mani al 60-70%. Il giorno dopo che i nuovi presidenti delle province sono 73, fossero eletti con il 60-70% dei voti, sarebbe facilissimo per loro, per i partiti, tra virgolette, per il regime, dire ci avete raccontato per anni che non servivano
e adesso invece la gente così
di amare le province.
Va bene, la ringrazio Bortoluzzi. Grazie.
Ricordare il sito,
lo ricordo io dopo, la ringrazio perché c'è la borsa, non mi parli però di regime perché qui non c'è nessun regime in Italia, eh. Poi si può parlare di partitocrazia, ma la parola regime è un altro discorso. Sentiamo i titoli del TG2 e poi riprendiamo da Bergamo con Vincenzo.
AIDS, polemica per le frasi del Papa contro il preservativo. Per l'Unione Europea è essenziale al fine di combattere la malattia. La Santa Sede ribadisce la sua posizione. Testamento biologico in aula al Senato. Berlusconi chiede etica e responsabilità e conferma la libertà di coscienza per il PDL. Polemiche nel centrodestra sulla sicurezza. Luigi De Magistris è indagato per abuso di ufficio dalla Procura di Roma. Oggi l'annuncio della candidatura alle europee con Di Pietro. Mancino, chi si candida, via per sempre dalla magistratura. A Modica, catturati alcuni dei randaggi che hanno aggredito la turista tedesca, tra di loro anche il capobranco femmina. Restano gravi le condizioni della donna. E parla alla TG2 l'archeologo italiano che si è imbattuto in Etiopia nell'Arca dell'Alleanza, la reliquia più sacra per gli ebrei, è straordinaria, dice, ma recuperarla può mettere a repentaglio la pace mondiale.
Allora, Vincenzo da Bergamo, eccoci, buonasera.
Buonasera, niente, io volevo rispondere al radiospettatore di prima che gli affermava che un magistrato non poteva candidarsi in politica, che Di Pietro non doveva candidarsi in politica.
Ma veramente l'ascoltatore diceva una cosa un po' diversa, diceva un magistrato che si sia occupato nelle sue indagini dei politici o di politica poi non può candidarsi. Insomma, anch'io ho molte perplessità su questo comunque.
Sì, anch'io delle perplessità, però anche delle perplessità sul fatto che un imprenditore con possessori di televisioni possa essere presidente del Consiglio. Neanche un mese fa è stato condannato Mills, cosa che è stata abbastanza oscurata dai media. Se sentito qualcosa un po' sulla vostra radio, però poi per quello che riguarda i media tradizionali, quei telegiornali, è stata una cosa che è passata un po' in sordina. Quando un presidente del Consiglio, grazie a una legge che si è fatta apposta per lui, non può essere processato e nello stesso momento viene condannato un signore che è stato corrotto da lui, mi sembra un po' perlomeno eccessivo dire.
Vincenzo,
che
sta parlando di Magistris, voleva parlare di De Magistris o di Berlusconi? Perché lei è passato.
Volevo arrivare anche a De Magistris.
Sì, no, ma prego, può dire quello che vuole, però andiamo a.
Sì, nel senso, cioè, adesso scusi, mi ha fatto perdere il filo.
No, ma io non volevo fare perdere il filo. Lei dice, mi scusi se cerco di riassumere, ogni tanto faccio questo così per semplificarci la vita. I magistrati, non c'è nessun conflitto di interesse, diciamo, si possono tranquillamente candidare e dunque fare politica. D'altra parte ci sono anche imprenditori che hanno televisioni e dunque una certa influenza che si candidano. Adesso la metto così, mi sembra che è quello che volesse dire lei, no?
Esatto, cioè non è stato neanche, non se n'è ancora candidato De Magistris, è già stato indagato, cioè le poche persone oneste che...
No, però adesso non mi faccio la dietrologia, perché queste sono le stesse cose che dice Berlusconi, però. Cioè Berlusconi dice, il timing... ogni tanto dice, naturalmente, o alcuni suoi avvocati o esponenti della PDL dicono, avete visto subito l'intervento della magistratura. Anche lei fa questo tipo di dietrologia, allora? Cioè a lei sembra chiaro il fatto che oggi è arrivata la notizia che De Magistris è indagato nello stesso giorno in cui ufficialmente De Magistris presenta la sua candidatura? Secondo lei,
perlomeno un po' strano, cioè andare a indagarlo proprio nel momento in cui si candida. Poi, per carità,
c'è un complotto contro De Magistris.
Basta vedere solo come è stato scalzato dalle sue inchieste.
Beh, veramente ci sono delle procedure all'interno del CSM, cioè gli stessi magistrati. Però secondo lei è un complotto?
Ma minimo contro De Magistris, contro la Forleo e contro tutti quei pochi magistrati che cercano di far saltare fuori le inchieste che...
Un complotto da parte di chi? Dei poteri forti del CSM?
Certo, dei poteri forti sicuramente. Poi, voglio dire, Berlusconi si lamenta contro i magistrati, cioè dimenticandosi che grazie a loro lui è ancora lì, perché le sentenze per la SMET, lo Liberian, che l'hanno...
Vabbè.
Non può,
andiamo oltre qui, Vincenzo, non le voglio togliere la parola, lei ci sta citando,
sì,
per
certo,
carità,
però...
mi diranno lei vuole togliere la parola a quelli che ricordano tutte le inchieste in cui è coinvolto Berlusconi, ma mi sembra, insomma, che il suo pensiero sia chiaro. Devo dare la parola ad altri ascoltatori. Non c'è nessun conflitto di interesse tra De Magistris e la politica. Cioè un magistrato come De Magistris, ma qualsiasi altro magistrato, può fare tranquillamente politica e magari può poi tornare a fare il magistrato. Sandra dalla provincia di Rovigo.
Buonasera.
Buonasera. Io
telefono per rispondere a quell'ascoltatore di prima che lamentava il fatto che le banche così d'improvviso hanno chiuso il credito alla sua piccola azienda.
Sì.
In effetti io lavoro in banca, tra l'altro ero anche vice titolare di filiale, adesso mi occupo nello specifico di crediti e vi posso dire che non è esattamente così. Soprattutto lui parlava di linee di anticipo fatture, che sono linee che nascono proprio da crediti che l'azienda ha, quindi se vengono revocate dalle banche è perché sicuramente su quei crediti vi sono stati dei problemi.
Beh, infatti Sandra, io quando parlava l'ascoltatore ho detto, guardi, io non posso dare un giudizio perché uno poi dovrebbe conoscere, no? Dovrebbe conoscere le pratiche, dovrebbe conoscere la situazione patrimoniale, dovrebbe conoscere appunto che tipo di linee di credito sono, eccetera, perché una cosa sono le cose di cui lei sta parlando, un'altra è la questione più generale invece dei prestiti, no? Dei prestiti,
assolutamente,
dei
sì.
Prestiti bancari.
Infatti poi le linee di credito sulle fatture nello specifico sono proprio con scadenze, per cui se ci sono dei ritardi, se si nota che il cliente che deve pagare a sua volta ha delle difficoltà, di solito si cerca di sostenere, si cerca di fare delle valutazioni, si consiglia all'azienda magari di indirizzare quel fido su magari nuovi clienti, su altre...
No, ma ho capito perfettamente. Quindi, la ringrazio Sandra, la ringrazio di questa precisazione importante. Luca da Milano, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Buonasera, mi sente?
La sento.
Buonasera, sì, senta, io sono d'accordo sul fatto che un magistrato poi non per rientrare in magistratura dopo che abbia passato un periodo in politica, ma questo poi, come ha detto anche l'ascoltatore precedente, potrebbe essere applicato a chiunque, anche per esempio ai giornalisti.
Sì, certo, ce ne sono tanti, non c'è dubbio.
Che
lei dice un conflitto di interesse da questo punto di vista si potrebbe trovare per chiunque, non solo per i magistrati.
Sì,
è anche vero, Luca, che il mestiere di magistrato è un po' diverso da quello del giornalista. Insomma, un giornalista è vero che può fare anche molti danni, però un magistrato materialmente può mandare in galera qualcuno, eccetera, eccetera. Un giornalista, diciamo, non lo può fare, può provocare altri danni, eccetera, però insomma. il mestiere di magistrato è un po' diverso da quello degli altri, no?
Sì, sì, può mandare in galera, però non è che manda in galera sotto,
no, sulla base
sotto
delle leggi.
Prove.
No, vabbè, sì, ma sì. Certo.
Cioè, nel senso, non è di sua iniziativa solo perché...
No, ma non c'è dubbio, non c'è dubbio.
Sì, anche se poi, vabbè, il caso dei Magistris è tutto un caso a parte.
Ma infatti, il caso dei Magistris è anche sui generis rispetto a quello di altri magistrati.
Nel senso, anche per esempio il fatto che lui sia stato indagato il giorno dopo, uno può pensare anche... che sia stato si sia buttato in politica perché sa di essere indagato, cioè non stiamo facendo dietrologie.
No, per carità, non facciamo queste dietrologie, altrimenti no, non la finiamo più. Le devo togliere la parola a Luca perché siamo davvero in conclusione. Allora, con Germano da Bologna, Massimo da Roma, Michela da Roma, la precedenza alla signora Michela, naturalmente, qualche secondo, Michela, faccia lei.
Buonasera, mi scusi dottor Cruciani,
dica.
Io volevo fare un intervento brevissimo. Allora, anch'io lavoro in banca, allora l'impressione invece che ho io è che ci sia effettivamente una stretta sul credito. Ora, al di là delle analisi di rischio sul cliente, ma io ho l'impressione che manchi la liquidità. Tant'è vero che diciamo molti obiettivi delle singole filiali è aumentare assolutamente la raccolta. Io ho questa strana impressione, tant'è vero che all'abbassamento dei tassi di interesse non ha risposto un adeguamento immediato dei tassi di interesse sui prestiti personali, secondo me perché la domanda di credito è di gran lunga superiore alla possibilità delle singole banche di poter offrire liquidità.
Ho capito, mancanza di liquidità. La ringrazio.
Mancanza di liquidità.
La ringrazio, 20:44, dobbiamo concludere con gli altri ascoltatori, ci sentiamo domani, come al solito, 18:30. Ciao.
La zanzara.